Allora, questo capitolo 29 del profeta Geremia conclude una piccola parte, che è costituita da quattro capitoli, dal 26 al 29, in cui si discute proprio sulla questione della vera e la falsa profezia. Noi abbiamo seguito tutti i nostri incontri, un po' abbiamo visto le varie aspetti della profezia in Israele, no? Ecco, e oggi, ecco, vediamo questo aspetto particolare, che esiste oltre ai veri profeti inviati dal Signore, una falsa profezia, che si oppone di solito, ai profeti mandati da Dio. E in questo ambito, in questa parte appunto del libro di Geremia, il contrasto è legato a ciò che Israele vive nell'esilio, alla durata dell'esilio, e a come ci si deve comportare in questo momento della storia del popolo. E questo capitolo 29 riporta un testo un po' particolare, è una lettera, come abbiamo sentito, che Geremia scrive a coloro che sono deportati. Geremia, ora vediamo un attimo poi anche un po' com'è andata la storia, diciamo. Geremia si trova a Gerusalemme e scrive a coloro che sono schiavi in Babilonia. E dice una cosa particolare, come abbiamo sentito, che non si devono aspettare un ritorno immediato, ma devono rimboccarsi le maniche, mettersi a lavorare, mettere al mondo figli, che si sposino, comprare campi, costruire case, e partecipare al progresso della nazione dove si trovano schiavi. Vedremo, questo c'ha qualcosa a dire anche a noi. In fondo, guardate, è un po' un'anticipazione dell'insegnamento di Gesù sulla necessità di pregare per i nemici. Chi sono questi falsi profeti? Vediamo ora in generale, no? Che cosa significa? È interessante vedere come nel testo ebraico della Bibbia non c'è la definizione di falso profeta, no? È una terminologia che nasce con la traduzione greca, perché si voleva accentuare il carattere ispirato del profeta Geremia. E allora, come contrapposizione, diciamo, si coniava questo termine. Però di per sé i falsi profeti esistevano, già da prima, e la prima comparsa noi la troviamo nel primo libro dei Re, nel famoso episodio di Elia, no, sul Monte Carmelo, che fa quella strana lotta con questi profeti di Baal. Quindi noi sappiamo che la regina Jezabele aveva portato il culto di questo dio cananeo, e insieme, ecco, aveva tutta una corte di 450 profeti, che Elia vince e anche massacra, bisogna dire la verità. Quindi questo è il primo momento. Quasi 100 anni dopo, il problema dei falsi profeti si ripresenta al tempo di Isaia, e dove, nel cui libro si trovano diversi testi dove si parla di questi profeti che pretendono di parlare a nome di Dio, ma in realtà non sono inviati da Lui. Li troviamo, ne parla anche Ezechiele, anche Ezechiele, il profeta Ezechiele si scontrerà con quelli che lui chiama i profeti di pace, cioè quei profeti che propagandavano un falso ottimismo, che dicevano, profeti che dicevano che sarebbe andato tutto bene, per questo Ezechiele li chiama profeti di pace, tutto bello, tutto bene, quando... Ma ecco, come si distinguono i falsi profeti dai veri profeti? Ci sono due testi di riferimento, nel libro del Deuteronomio, che nel capitolo 13 e nel capitolo 18, che ci danno dei criteri, che non vanno presi in assoluto, ma ci aiutano a capire. Prima di tutto il messaggio che viene da un profeta. La vera profezia è in linea con la tradizione, non è in rottura, non è mai rivoluzionaria la vera profezia. E poi l'altro elemento fondamentale è che deve realizzarsi. Una profezia, per essere vera, si deve realizzare. Il vero profeta annuncia fedelmente quello che Dio gli ha affidato senza modificarlo per l'uditorio, cioè per le attese forse del re o del popolo addirittura, ma lo annuncia così come è, come Dio glielo consegna. E poi altro criterio è la persona del profeta, come deve essere questo profeta. Ovviamente deve essere chiamato da Dio e quindi parlare a nome di Dio. È disinteressato, non lo fa per un interesse personale, non per il successo, per il denaro, non lo fa per salvare la faccia, altro elemento, cerca sempre di vivere con coerenza, in conformità con la parola che annuncia, anche a prezzo della vita. E guardate, quasi tutti i profeti biblici fanno una brutta fine. Quello muore in un modo, quello in un altro, insomma, ce n'è pochi che si salvano, se vogliamo. Quindi ogni profeta chiamato dal Signore deve vigilare sulla propria vita, sulle scelte che fa, perché deve stare sempre attento a non annunciare la propria parola al posto della parola di Dio. Quindi il profeta è un uomo a rischio. Quali sono i rischi nella sua missione? Prima di tutto, lasciarsi sottomettere dal potere politico o economico, dire ciò che interessa a certe categorie di persone. Oppure può essere anche colpito, preso da una certa paura di ciò che deve dire, no? Quindi può, di fronte alla realtà che è chiamato ad annunciare, cercare, come posso dire, un po' di addolcirla. Spesso i profeti dovevano annunciare azioni forti di Dio, no? Ecco. Allora una tentazione può essere quella di, ecco, un po' addolcire, e quindi mancando di coraggio. E questo lo porta, potrebbe portare il profeta a non saper interpretare correttamente i segni dei tempi. Perché l'abbiamo detto tante volte, il profeta è colui che vede profondamente nella realtà, e sulla, alla luce della parola di Dio sa interpretare ciò che questa parola dice al popolo o dice a chi lo ascolta. Un altro rischio è quello di adeguarsi al pensiero, al pensiero comune, cioè quello di un po' il rischio di scambiare la voce del popolo per la voce di Dio, no? E come facevano appunto questi che si diceva prima, Ezechiele chiama i profeti della pace, il popolo si vuol sentire dire certe cose e allora si dicono quelle cose, per avere successo, per non essere perseguitati. E ovviamente, ecco, il profeta deve stare attento a non utilizzare il ministero ricevuto come con un vantaggio personale, come qualcosa che lo aiuta a migliorare, si potrebbe dire, la propria posizione, che sia una posizione sociale oppure economica. Alcuni criteri per saper leggere, saper distinguere, discernere tra un vero profeta e un falso profeta, ce li dà anche il Nuovo Testamento. Uno Gesù e uno San Paolo. Gesù che cosa dice? Dai loro frutti li riconoscerete. Quindi il falso profeta dal vero profeta si riconosce dai frutti della sua vita. Appunto si parlava di una coerenza che è richiesta, no? E invece San Paolo parla dell'amore, dice nel famoso elogio della carità: se avessi il dono della profezia ma non avessi la carità, sarei come un cembalo che tintinna, o come una... Quindi, ecco, un po' questo è il quadro su chi è un falso profeta. E allora ecco che possiamo venire al nostro testo. Con questa lettera che ha bisogno di essere un attimo inquadrata dal punto di vista storico, perché come abbiamo detto, per comprendere i profeti occorre sempre prima situarli storicamente. Siamo al tempo dell'ultimo re di Israele, Sedecia, che era un uomo insicuro, che non era, era stato messo, era un po' quello che noi si chiamerebbe un re fantoccio, e infatti porterà la nazione, il popolo, alla rovina. Era stato messo lì da Nabucodonosor, il re di Babilonia, quindi appunto era sì il re di Israele, ma era il fantoccio del re di Babilonia, era lì come la sua rappresentanza. Era stato sottoposto a un giuramento da parte del re di Babilonia, però Sedecia, appunto come uomo debole, si lascia influenzare dai re dei regni intorno a Israele, che volevano scrollarsi di dosso il dominio di Babilonia, che fondamentalmente era pagare delle tasse. Sempre gli uomini, quando hanno da pagare le tasse, cercano di svicolare, e anche questi rebeli, e mandano un ambasciatore, un'ambasceria a Sedecia, cercando appunto di convincerlo a ribellarsi con loro. Geremia si oppone a questa proposta, diciamo, che gli sembra irresponsabile, perché dice che l'unica che questa ribellione avrebbe provocato la reazione violenta di Babilonia. Allora Geremia dice che l'unica possibilità di salvezza della città di Gerusalemme e del regno è nel porsi sotto Babilonia, nel volontariamente asservirsi, nel rimanere in questo ambito di influenza, diciamo. Ma questo evidentemente contrasta con gli interessi dei capi del re e dei capi del popolo, che invece vorrebbero una politica più, si potrebbe dire, forte. E Geremia rimarrà in questa sua convinzione fino alla fine, ma non lo fa per un calcolo politico. Quello che guida Geremia nella sua invito al popolo a accettare questa dipendenza da Babilonia non è il calcolo politico, ma è perché lui ha compreso che in quel momento il piano di Dio passava per questa situazione. Questo rientrava in quel momento nel progetto di Dio. Quindi la presa di posizione di Geremia non dipende da un calcolo politico, ma dall'autorità della parola di Dio. E quindi invita il re e i capi a non alimentare nel popolo facili illusioni, a non soffiare sul fuoco della ribellione. Raccomanda la sottomissione e l'accettazione di questo, quello che noi si chiamerebbe vassallaggio, di essere vassalli, perché lui dice che è l'unica via per la sopravvivenza, perché nel piano di Dio, dice Geremia, questa è l'ora di Nabucodonosor. E quindi accettare questo significa accettare il servizio al Signore. E questo Geremia dice a Gerusalemme. Geremia nel 597 avanti Cristo, Nabucodonosor aveva conquistato il regno del nord, Israele, abbiamo detto Israele dopo Salomone si è diviso in due parti il regno, una parte il regno del nord e il regno del sud. Quindi Nabucodonosor nel 597 aveva conquistato il regno del nord, aveva messo l'assedio a Gerusalemme e aveva deportato una parte del popolo. E dopo vedremo quale, che è importante questo. Qual è la situazione di questi deportati a Babilonia? Tutto sommato, guardate, quelli a Babilonia forse stavano meglio di quelli a Gerusalemme, perché i giudei deportati nella prima fase, abbiamo sentito chi erano: erano il re, era era degli anziani, sacerdoti, profeti, era il re sicuramente, e la madre del re, tutta una, gli artigiani, i fabbri, i dignitari di corte, che erano stati deportati e non erano stati dispersi nelle varie regioni, ma erano stati portati in delle zone precise, raggruppati, perché così erano più facilmente controllabili. Probabilmente, tra l'altro, gli erano state date anche delle zone in cui c'erano delle terre incolte, che dovevano essere appunto recuperate in qualche modo all'agricoltura, diciamo, alla produzione. A parte la proibizione di ritornare a Gerusalemme, tutto sommato godevano dei diritti che avevano tutti i cittadini dell'impero babilonese. Avevano una larga autonomia di gestione degli affari, anche della loro organizzazione comunitaria, religiosa, anche se ovviamente non essendoci il Tempio era una mancanza grossa per Israele, ma comunque, ecco, tutto sommato vivevano una situazione abbastanza tranquilla, ecco. E, tra questi deportati ci dovevano essere anche questi che vengono definiti come falsi profeti, cioè persone che presumono di aver ricevuto una rivelazione da Dio per il popolo. E questi, ecco, incitavano i deportati a rimanere in un'attesa vigile, si potrebbe dire, in un'attesa, nell'attesa di una liberazione che Dio avrebbe operato a breve termine, si potrebbe dire. Che succede? Che cosa fa? Che cosa produce questo in una parte di queste persone deportate? Che si disinteressano della vita quotidiana, stanno in questa quasi spasmodica attesa di questi eventi. È un po' come quello che noi possiamo leggere in alcune lettere di San Paolo, no? Quando i primi cristiani aspettavano il ritorno del Signore imminente, no? Che tornasse, e quindi vivevano così, ecco, senza impegnarsi, senza lavorare, tanto che nella prima lettera a Tessalonicesi a un certo punto San Paolo dice: e chi non vuol lavorare neppure mangi. È un po' questa situazione qua. Un altro elemento che vorrei sottolineare di questa dei destinatari di questa lettera è che appunto sono persone che avevano un ruolo sociale importante a Gerusalemme. Erano i dignitari di corte, abbiamo detto, erano i capi, erano artigiani, quindi erano persone che avevano un mestiere anche, ricordiamo, gli artigiani, i fabbri, erano quelli anche che avevano costruito il Tempio, per cui avevano anche un ruolo importante da un punto di vista religioso. E adesso però sono diventati servi. È interessante che perlomeno all'inizio i poveri non vengono deportati, ma vengono deportati i capi. Perché i poveri, anche quando sono in patria, vivono da schiavi, vivono da servi. Sono i capi che devono andare in esilio per sperimentare la verità profonda del loro essere, cioè che sono servi. Tutti sono servi, in un modo o un altro. E i primi che menziona Geremia, come abbiamo sentito, sono i sacerdoti e i profeti. Perché? Forse perché sono i primi responsabili della catastrofe. perché con le loro parole superficiali hanno portato la rovina nel popolo, prima perché l'hanno portato all'idolatria e poi perché non hanno saputo interpretare ciò che stava succedendo, così che appunto il nemico Babilonia ha potuto distruggere la città. Allora, ecco, Geremia, scrivendo a queste persone, vuole incoraggiarli, vuole spingere, vuole portare gli esiliati a fare dell'esilio un'esperienza positiva, al di là del dolore, della sofferenza, della mancanza. Cerca di fare sì che questo momento difficile diventi un momento di un'accettazione positiva anche della sofferenza. Vuole far sì che questa schiavitù diventi un'occasione di vita nuova, di vita feconda. Il messaggio di Geremia non cambia. La salvezza sta nella sottomissione ai babilonesi. L'esilio, dice Geremia, durerà, non finirà presto, sarà lungo. Ci vorranno perlomeno 3 generazioni, 70 anni, dice, no? Quindi, considerando che ha una generazione ogni 30 anni, sarà la 3ª generazione che vedrà la liberazione. Ma allora occorre trovare un modo per vivere questo tempo. Ma nello stesso tempo l'altro rischio qual è? Un rischio è quello di, come si diceva, legato anche appunto alla predicazione dei falsi profeti, di rimanere come sospesi nell'attesa di un'imminente liberazione. Ma l'altro rischio opposto è che questa situazione, questo grande pericolo, questo perdere la terra, perdere la protezione, perdere Dio in fondo, no? Porti a che cosa? A lasciarsi andare alla disperazione, al pensiero che tutto è perduto, che tutto è finito ormai, no? E questo può portare ancora a sua volta a 2 atteggiamenti, a 2 reazioni, no? O a quello di rinchiudersi in fondo nel proprio dolore, rinchiudersi in se stessi, no? Oppure nel cercare rifugio in una realtà quasi fantasticata, no? Che far credere che i problemi svaniranno, negare la realtà che si sta vivendo. Attraverso questa lettera Geremia cerca di opporsi a questi atteggiamenti, a questi pericoli, proponendo al popolo una via d'uscita che lo proietta verso il futuro, che parte, tiene conto della realtà che il popolo sta vivendo in esilio, ma trova anche una proposta per vivere concretamente questo momento, questa storia, in pienezza. Quindi per Geremia, come per il Signore, non si tratta di sopravvivere, ma si tratta di vivere pienamente in questo momento, senza fughe. E come si può succedere? Come possono fare? Prima di tutto accettando l'esilio, trovare la pace propria e delle generazioni future in quella realtà, non nella fuga. E secondo elemento, cercare la pace di Babilonia, del nemico. In questo modo Israele capirà che l'esilio è il luogo dove vivere pienamente, perché lì è il suo posto e lì potrà ricevere il futuro che il Signore ha preparato per lui, non scappando da lì. Guardate, questo ci parla, io credo, molto anche di ciò che stiamo vivendo oggi, no? In questa realtà siamo chiamati a vivere, non in quella che ci piacerebbe, che Dio facesse fuori certi personaggi, no? Ci piacerebbe, ci piacerebbe, come sicuramente agli ebrei sarebbe piaciuto che Nabucodonosor sparisse, no? Che fosse sconfitto, e lo sarà, non lui, poi dopo i suoi discendenti saranno sconfitti dai persiani, ma non cambierà molto, ma comunque. E è interessante quello, i verbi che Geremia usa nei versetti, sono tutta una serie di imperativi, no? Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete mogli, mettete al mondo figli, scegliete mogli per i figli, maritate le figlie, lì moltiplicatevi e non diminuite, cercate il benessere del paese, pregate per esso il Signore. Tutta questa serie di imperativi dice che c'è un'urgenza di fare quello che il Signore dice, ma è interessante perché è un'urgenza che prepara alla lunga attesa, ha un tempo, ha una pazienza. Questi imperativi orientano l'esistenza degli esiliati e contemporaneamente aprono un futuro oltre l'orizzonte nel quale vivono oggi. Dunque, allora, che cosa fare in questo tempo, dici, no? Dovranno saper condurre una vita da fedeli, riconoscendo che anche in questo tempo di prova le cose che loro hanno, le cose quotidiane, perché questo si parla di una vita normale, quotidiana, no? È ciò che dà senso all'esistenza. La vita, la famiglia, il lavoro devono continuare senza lasciarsi prendere dalla nostalgia o dalle fughe in speranze false. Certo, non è facile questo. Quando manca una terra, perché Israele ha perso la terra, no? Quando è stato deportato in Babilonia, la terra gli aveva dato il Signore. Quando manca la terra propria, è difficile andare avanti, portare avanti quelle che sono le attività normali. Cioè, pensiamo a una civiltà profondamente agricola, pastorizia, dove la terra è qualcosa di fondamentale per la vita, no? Allora, per queste persone occorre avere una terra sotto i piedi, sentita come propria, non come estranea, perché la vita possa trovare senso in tutte queste attività: costruire, lavorare, piantare, fare figli. L'uomo ha bisogno di questa terra che gli dà stabilità, che gli dà il domani, gli dà un domani, un futuro, no? Possiamo dire senza una terra propria anche il domani non è proprio. Però dobbiamo dire una cosa, anche quelli che vivono nella terra, che sono rimasti a Gerusalemme, quindi ancora la terra ce l'hanno, ci vivono, anche questi non avranno un futuro. Anche la terra che è propria, con la presenza del Tempio, con la possibilità di seguire la legge, di osservare la legge, può illudere sulla possibilità di vivere una vita umana dignitosa. Allora, questo significa che la vera radice della dignità umana non sta nella terra, ma sta altrove. E allora, dove sta? E questa, l'esilio ci dà una possibilità di rispondere a questa domanda, per trovare la vera radice della condizione umana, che è nella promessa di Dio. Non è il possesso della terra che garantisce di raccogliere un frutto, il frutto della fatica, garante del senso della vita è la promessa di Dio. Quella porta davvero un futuro. L'azione umana non basta da sola, ma c'è bisogno di vivere la propria vita, la propria dignità, nella verità della fede. Soltanto la promessa di Dio ci garantisce la possibilità di sperimentare la vita come una vittoria. Bellissimo, lo dice Geremia nel capitolo 21, dice una cosa molto bella. Dice: chi rimane in questa città morirà di spada. Chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi uscirà e si consegnerà ai Caldei che vi cingono d'assedio, vivrà e gli sarà lasciata la vita come suo bottino. Bellissimo. La vita come bottino della battaglia, come ciò che tu di più prezioso che tu puoi ricevere. Dice Geremia: chi si decide di, come posso dire, di attaccarsi come una cozza, a quel poco, no? a quella sicurezza, che dà, la mia terra, la mia casa, il mio, quello che ho, dice Geremia, morirà di spada, di fame e di peste, perché rimarrà nella città assediata, no? Sarà assediato. Invece dice: chi si consegnerà, chi lascerà tutto questo, chi cercherà solo nel Signore, chi confiderà solo in Dio, e questo permette di uscire da quella città assediata, dice, riceverà la propria vita come il suo bottino. Non avrà altro, ma avrà la vita. Avrà la vita salva. Gesù nel Vangelo ha detto, no? Chi vuole trattenere la propria vita la perde, e chi perde la propria vita la ritrova. Affidare, consegnare la vita è il vero fondamento di una vita piena, dice Geremia. Ma c'è qualcosa di più, ancora. Perché gli esiliati non devono solo cercare il proprio benessere, ma devono anche cercare il benessere dei propri nemici. Questo è per Israele, guardate, io vi dico la verità, questo io non l'avevo mai capito, mai scoperto, diciamo, no? Cioè qui, nell'Antico Testamento, c'è l'amore al nemico, anche se non si parla di amore, ma si dice di pregare per. Prima di tutto, ecco, superare ogni desiderio di vendetta, che porterebbe a rispondere al male con il male. E invece Geremia chiama a lavorare e pregare per la pace del nemico, per lo sviluppo, per il benessere del nemico. E questo è assolutamente inaspettato. Detto benessere, letteralmente qui dice lo shalom, la pace, la salvezza, la pienezza dei beni, tutto quello che, di cui possono aver bisogno, deve diventare lo scopo dell'agire degli esiliati. E quindi appunto qui siamo molto vicino a quello che dice Gesù nel Vangelo, anche se non si usa il termine amare. Certo, questo è provocatorio, sembra però, ecco, che non ci sia altra scelta per gli esiliati che lavorare per il benessere di Babilonia. Ma, cioè, sono lì, sono schiavi, che cosa devono... Ma guarda, qui è interessante, perché il profeta Geremia invita a farlo coscientemente e volontariamente, cioè a sceglierlo, non a esserne vittime, non so come spiegare, no? E questo, guardate, è un modo rivoluzionario di pensare. L'esilio è una realtà che Israele deve assumere positivamente, perché lì si gioca il suo essere il popolo eletto. Perché Israele è il popolo eletto? Per realizzare la promessa e la missione affidata ad Abramo, portare la benedizione, cioè una vita di pace, come si è detto, lo shalom, a tutte le nazioni della terra, dice Dio a Abramo, Genesi 12. Allora, accettare questo modo di vivere l'esilio, rifiutando la violenza, la vendetta, significa accettare il posto che Dio ha dato a Israele nella storia. Certo, abbiamo detto che c'è un'urgenza, ma che è l'urgenza della pazienza, di qualcosa che dura una vita, dura tre vite, si potrebbe dire. Contrariamente a quanto dicono i profeti dell'illusione, Geremia dice che occorre stabilirsi in questa terra straniera, perché questo soggiorno, diciamo così, durerà, ma anche avrà una fine. Sarà una cosa lunga, ma ci sarà una fine. Quindi questo è un elemento di speranza. Il centro, ecco, di un po' di tutto questo brano è nel versetto 10, quando saranno compiuti a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. cioè a Gerusalemme. Lui scrive da Gerusalemme. Ecco, allora, che cosa dice questo versetto? Che c'è un piano di Dio, che si svolge in tappe, di cui fa parte, e una di queste tappe è l'esilio, ma che poi sfocerà in un ritorno. Geremia vede il bene dove gli altri non lo vedono. E questo è lo spirito profetico, questa apertura a vedere le cose nella luce di Dio, con lo sguardo di Dio. Geremia capisce che il luogo della morte, della sofferenza, si può trasformare nell'esperienza della fedeltà di Dio. Nel versetto 11 Dio stesso dirà: io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Ma mai da altre parti nell'Antico Testamento si dice che Dio conosce i propri progetti, che sono progetti di pace, per un futuro, di speranza. Anche se adesso loro non lo possono vedere, ecco, esiste già questo progetto. E questo è ciò che alimenta la speranza del fedele, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, del giudeo e del cristiano. Dio vuole pace, e il fatto che Lui lo dica è garanzia che si realizzerà. Allora, la speranza, siamo nell'anno giubilare della speranza, no? La speranza è proprio aderire docilmente a questo punto di vista e aprirsi all'opera che Dio fa nell'uomo. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare, cambierò in meglio la vostra sorte. Dio agisce. Ecco, allora la speranza è aderire a questo annuncio che Dio opera. La promessa è la possibilità e il cambiamento del cuore, vedete, no? Per una ricerca sincera del Signore. L'esilio, in fondo, che cos'era stato? Era stato il punto d'arrivo di un tempo in cui Israele aveva smesso di cercare il Signore e si era rivolto ad altri dei. Adesso il Signore è come se nell'esilio Dio giocasse a nascondino. Vuole che il suo popolo finalmente cominci a ricercarlo, perché adesso ha visto la presenza di Dio in questo richiamo a stare, a vivere la propria vita in quel luogo. E nell'ultima parte della lettera, che noi non abbiamo letto, che non solo accenniamo un attimo così, ci sarà anche indignazione nei confronti di Geremia ancora una volta, perché la situazione che stanno vivendo li fa pensare che il Signore li abbia abbandonati. E poi soprattutto c'è la voce dei falsi profeti. che annunciano tutt'altro, abbiamo detto, no? Annunciano soluzioni a breve termine, facili, illusorie, che incitano alla ribellione contro Babilonia, il che porterebbe a un inasprimento della dominazione. Ma qual è la differenza tra quello che dicono questi profeti e quello che dice Geremia? I falsi profeti annunciano cambiamenti esteriori della realtà, senza andare in profondità nelle motivazioni di ciò che è avvenuto. Le profezie dei falsi profeti cercano un assenso negli uditori, come si è detto, no? E gli uditori a loro volta cercano una conferma dei loro desideri nelle parole dei profeti. È come un rafforzarsi reciproco dell'inganno. Diventa come un circolo vizioso in cui ognuno cerca quello che gli piace. Al versetto 8, no, quando si parla di questi falsi profeti, non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini. Non date retta ai sogni che essi sognano, perché falsamente profetizzano nel mio nome. Io non li ho inviati. Allora, qui io non capisco perché sia la versione, la traduzione precedente che questa si ostinano a tradurre non date retta ai sogni che essi sognano, perché è evidente che invece il testo ebraico dice non date retta ai sogni che voi sognate. Qui c'è proprio il pronome di seconda persona plurale nell'ebraico. I sogni che voi sognate, cioè quelli che sognano i profeti e quelli che sognate voi, in questo rinforzo reciproco, no? In cui ognuno cerca la propria soddisfazione in ciò che dice l'altro. E guardate che probabilmente questi profeti, alcuni potevano essere anche in buona fede, cioè credevano veramente di essere mandati da Dio. E quindi c'è un vero dibattito, si potrebbe dire, tra le due posizioni. Ma la posizione, le parole di Geremia hanno una forza e hanno un fondamento, diciamo, cioè vanno in profondità, partono, ora non solo in questo testo, ma in tutta la sua attività di profeta, partono dalle motivazioni di ciò che è successo, quindi leggono la realtà che stanno vivendo, cosa invece non fanno i falsi profeti. La vera profezia, noi sappiamo, è la capacità, si potrebbe dire, di dire la cosa giusta al momento giusto. Cosa invece che non fanno le parole illusorie dei falsi profeti e ciò che non fa la disperazione di chi non vede più nessuna possibilità di uscita da quella situazione. Ma il Signore, ecco, ha annunciato chiaramente attraverso questo scritto di Geremia che lui ha un disegno di salvezza e che questo progetto, questo disegno di salvezza è messo in opera per salvare il popolo e per salvare anche i nemici del popolo. Dio ha un progetto di salvezza per tutti gli uomini, per quelli che noi, per noi e per quelli che noi ci sembra che siano i nostri nemici. E allora ecco, vorrei tirare alcune fare alcune osservazioni un po' più forse di attualizzazione, di meditazione. Coloro che si aspettano una prossima liberazione dall'esilio ad opera di Dio, Dio viene, sembrerebbe che abbiano una fede forte, ben radicata, no? Nonostante quello che stanno vivendo, credono che il Signore viene, il Signore non ci abbandona, ma in realtà per Geremia è una mancanza di fede, perché in fondo vogliono dettare l'agenda a Dio. Sembra che debbano essere loro a stabilire i tempi e i modi con cui Dio dovrà intervenire. Allora questa invece è una falsa fiducia in Dio, ma è farsi un Dio a propria immagine, a proprio uso e consumo. La vera fede è vivere la realtà, entrare nella realtà e scoprire il piano di Dio che vuole salvare anche quella realtà che sembra negativa, che sembra nemica, che sembra di morte. Per Geremia questo entrare, questo mettere radici, si potrebbe dire, nella terra di esilio, si affianca ad una speranza forte, che non è il ritorno nella terra, ma è la visita di Dio che rinnova il cuore, che cambia il cuore, che fa un cuore che sappia ricercare il Signore. Allora tutti i nostri esili, no? Tutte le situazioni dove noi ci troviamo, ci sembra di aver perso tutto, che nulla più valga la pena, che di sofferenza della nostra vita, la speranza non è semplicemente che questo passi, trattengo il fiato finché almeno finché non passa, come quando tu caschi in mare, tu vai sott'acqua e tu ti tappi il naso finché non tu riemergi. Non è questa la speranza cristiana, la speranza in Dio, nel nostro Signore, ma è scoprire in quella realtà una visita di Dio, cioè lasciare che Dio cambi il nostro cuore, lo renda capace di una sincera ricerca di Lui. E per noi monache benedettine questo è fondamentale, perché San Benedetto dice che il primo criterio per discernere se uno ha la vocazione monastica è se veramente cerca Dio. E allora questo a noi ci riporta proprio alla radice della nostra vocazione. Ma ogni cristiano, questo Geremia è per tutti, non è solo per noi. E allora ecco, un'altra suggestione da questo testo è che Geremia ci provoca ad invocare da Dio il dono di una vera profezia, cioè persone che sappiano discernere il piano di Dio nella storia, non gente che sa prevedere il futuro, Non è questo. Ma saper leggere il piano di Dio nella storia è anche, ovviamente, un monito, un'allerta, a saper riconoscere le false profezie che a noi ci attirano, perché sono quelle che danno più soddisfazione, no? Sono quelle che ti danno una soluzione immediata. Quindi la falsa profezia, abbiamo sentito, è quella che annuncia soluzioni a breve termine e che ti compiace, no? Che ti dice quello che ti vuoi sentir dire. E questo è parte della nostra esperienza, la falsa profezia. Ci sono tanti falsi profeti, profeti che annunciano salvezze che non sono vere, che non sono la vera salvezza, che è dal Signore. E l'ultimo elemento che vorrei trarre è il cambiamento che fa Israele nell'esilio e che ha avuto già una sua prima scoperta, si potrebbe dire, un primo bagliore, un primo barlume nell'ultima parte del libro del profeta Isaia, cioè accettare che Dio non guardi esclusivamente al benessere del suo popolo. È un Dio universale, è anche il Dio della città nemica. Per questo Dio lo si può pregare in ogni luogo, non solo a Gerusalemme, non solo in Palestina, ma anche a Babilonia. Israele si è trovato in una grande sfida in questo tempo trascorso in terra straniera, ma questa sfida l'ha fatto maturare, si potrebbe dire, come popolo, scoprendo questa universalità. E non solo universalità tra coloro che non sono del popolo ma che sono miei alleati, anche per i miei nemici. E se noi avessimo preso sul serio questa esortazione di Geremia di pregare per la città nemica, tante cose forse non sarebbero successe, e una preghiera di questo genere dovrebbe essere il punto di partenza di una comunione, di un'amicizia, capace di unire i popoli al di là delle diversità, delle frontiere. E come allora, anche oggi Dio chiama a questo. E allora ecco, dobbiamo prendere atto che questo ancora è lontano da realizzarsi, ma guardate, non solo in quelli che noi adesso ci viene spontaneo pensare, a Israele, a tutte le altre tantissime realtà di guerre, di ma dentro di noi, nel nostro cuore. La grande annuncio che oggi ci fa Geremia è che noi potremmo cercare il Signore con tutto il cuore, perché Lui si lascia trovare. E noi dobbiamo desiderare questo cambiamento, perché questo significherà anche il cambiamento della nostra sorte. Cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi.